Ci alziamo in piedi. Gloria al Signore. Sì, dal verso 1 al verso 17. Vogliamo leggere Romani 8, dal verso 1 al verso 17. Dio sia lodato. Dice così la Scrittura che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Amen. Prendete posto, fratelli, accomodiamoci. Benedetto il nome del Signore. Voglio parlarvi questa sera brevemente della libertà che il Signore ci dà per mezzo dello Spirito. È una libertà che dobbiamo assolutamente afferrare. E qui, quando Paolo scrive in questa lettera ai Romani, parla di come all'inizio, subito, apre questo capitolo parlando di come per chi è in Cristo non c'è più nessuna condanna. Le cose sono cambiate. Che cosa è avvenuto che ha trasformato la nostra vita? Che cosa è avvenuto che noi abbiamo visto le cose cambiare davanti alle nostre strade, alle prospettive della nostra vita? C'è un cambiamento profondo che è avvenuto non per opera d'uomo, e non è avvenuto assolutamente né per nostre capacità, competenze, perché per un niente noi falliamo, ma è avvenuto perché Dio ha permesso che dal cielo venisse Gesù per noi. E le cose sono cambiate in un attimo. Gloria al Signore. L'umanità ha visto cambiare la propria sorte, la propria esistenza, il proprio futuro, proprio perché è venuto qualcuno a darci la libertà. Benedetto sia il suo nome. Qui Paolo però fa la differenza tra quella che è la legge che prima governava l'uomo, che in un certo qual modo viveva secondo le regole di Dio, ed erano comunque delle regole, delle leggi che non erano facilmente applicabili, non erano facilmente praticabili. Difatti leggiamo che Paolo dice che tutto quello che la carne confrontava con la legge diventava impotente. E così ci siamo sentiti noi. E forse così ci sentiamo ancora oggi, quando ci confrontiamo con la legge di Dio e riconosciamo di essere incapaci, insufficienti. E nulla possiamo fare perché le cose cambino. Tanti si aspettano che ad un certo punto della propria vita ci sia una svolta, un cambiamento. Sicuramente in meglio, eh? Tutti si aspettano di cambiare in meglio, di vedere qualche miglioramento. Tanti lo vogliono vedere nel lavoro, lo vogliono vedere nella propria vita di famiglia, lo vogliono vedere nelle proprie realizzazioni. Ma qui c'è una verità che dobbiamo afferrare. E gloria a Dio se l'abbiamo già afferrata e vogliamo continuare a trattenere le nostre mani lì su questa meravigliosa parola che ci dà la verità, ci dà la speranza, ci dà la libertà. Gloria a Dio. Quello che il Signore ti chiede stasera: ma tu ti senti veramente libero, libera? Avverti questa libertà che il Signore ti ha dato? O c'è qualcosa che ancora oggi limita la tua azione, il tuo essere un credente, una credente? C'è qualcosa che ci fa sentire liberi, ci fa avvertire questa libertà, o c'è ancora qualche limite? Dobbiamo capirlo. Dicevo, la legge anticamente ci parlava di un peccato che veniva rivelato. La legge dell'Antico Testamento serviva per mettere in evidenza quello che era il peccato dell'uomo, il cuore insanabilmente malvagio, che non riusciva a competere con Dio. Ogni anno i sacrifici venivano fatti all'interno del tabernacolo. Il sommo sacerdote si purificava, faceva un sacrificio per sé, poi per il popolo, ma poi l'anno successivo si doveva ripetere tutto questo rituale. E questo rituale, anno dopo anno, stagione dopo stagione, generazione dopo generazione, non cambiava mai, era sempre uguale. Non c'era una vera libertà. Fratelli, gloria al nome del Signore per Gesù, che ci ha dato la legge dello Spirito. Ha cambiato le cose. Non più la legge del peccato e della morte, ma la legge dello Spirito che deve governare la nostra vita. E Paolo dice subito ai Romani, che sono abituati alle leggi, i Romani, che sanno che ci sono delle regole, tutto in modo militaresco deve essere vissuto, abituati all'impero. Ricorda questi uomini, nostri antenati, tra l'altro, che non c'è più nessuna condanna per chi è in Cristo Gesù. Nel senso che se io e te continuiamo ad affliggere l'anima nostra, ricordando quello che è il nostro passato, la nostra condizione di errore, che per carità è una condizione che ci lascerà solo quando noi scenderemo nel soggiorno dei morti. È una condizione che ci porteremo dietro fino alla fine. Ma non possiamo continuare ad affliggere il nostro cuore e l'anima nostra ricordando che siamo dei peccatori. Lo siamo, ma siamo dei peccatori salvati per grazia. Benedetto il nome del Signore. C'è un passaggio fondamentale che Paolo mette in evidenza, che vediamo subito nei primi versi. In modo particolare dal verso 4 Paolo comincia a fare questo esame e continua fino più o meno al verso 8 e parla della libertà del camminare nello Spirito. Affinché il comandamento, dice il verso 4, della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Come si fa a camminare secondo lo Spirito? Lo spiega, è molto semplice. Quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Quelli che invece sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ah, può sembrare facile detto così. È semplicemente fare una categoria. C'è chi è carnale e chi è spirituale. Ovviamente noi ci mettiamo dalla parte giusta. Ci mettiamo dalla parte di quelli che sono spirituali. Ma lo siamo davvero? Che cosa significa essere spirituali? È che davanti a delle difficoltà della vita, le affrontiamo con la preghiera, con la speranza, con la gioia che viene dal Signore, ma devo dire la verità, a partire da me, tante volte non mi sento così spirituale. Mi sento molto più carnale. Quindi stiamo annullando un comandamento. Stiamo in un certo modo andando a vivere e a ragionare come fanno tutti quanti gli altri che non hanno il Signore e che, facciamo attenzione, non hanno speranza. Ora stasera la Scrittura ci vuole insegnare a camminare per lo Spirito, per non adempiere affatto ai desideri della carne. Ora sapete, i desideri della carne non sono solo la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza del cuore, tutte quelle cose che ci allontanano da Dio, ci distraggono dalla volontà di Dio, ma i desideri secondo la carne sono anche il fatto che l'anima nostra facilmente si affligge, si abbatte. Anima mia, perché t'abbatti in me? Spera in Dio. Troviamo scritto così nella parola. Quindi c'è un continuo combattimento che il Signore ci presenta davanti rispetto a quello che l'anima nostra per sua natura tenderebbe a fare, affliggersi, perché se il Signore imbandisce una mensa ricca di beni preziosi per l'anima nostra, dobbiamo dire la verità, anche l'avversario fa la stessa cosa. E ne parlavo con i fratelli qualche sera fa e dicevo: come il Signore imbandisce una tavola ricca di beni che ci fanno solo dei benefici alla nostra anima, il nemico invece dall'altro lato ci presenta tutto quello che ci fa male, ma che apparentemente ci sembra più appetibile, no? Come per dire, da una tavola ci sono i dolci, le cose che danno soddisfazione dal punto di vista alimentare, che confortano il cuore quando si assumono, quando si mangiano. Dall'altra parte le cose più salutari. Poco ci interessano le verdure, no? Le cose un po' più in linea con certe regole alimentari. Così è pure per le cose spirituali, fratelli. È più facile affliggersi, perché poi ci aspettiamo subito la consolazione che arrivi. Ma Dio non ci ha dato queste regole. Non ci ha detto che noi dobbiamo vivere aspettando e desiderando i desideri della carne. Chi cammina per lo Spirito deve essere guidato per lo Spirito. E le cose sono diverse. Dio mette davanti a noi un cammino diverso. Tutti si affliggono, tutti si disperano, tutti si lamentano. Non è solo questo, ovviamente, ma è una parte essenziale della nostra vita cristiana. Uno spirito abbattuto, chi lo potrà mai risollevare? Un animo afflitto, chi sarà mai in grado di risollevarlo? Ma noi veniamo al culto, fratelli, proprio perché abbiamo bisogno di alimentare la speranza, la fiducia in Dio. Veniamo al culto perché abbiamo bisogno di alimentare nel cuore la fiducia nel nostro Dio tre volte santo, capace di stendere la sua mano, di operare anche quando ogni cosa ci fa pensare che sia arrivata la fine. Dio si è ringraziato per la speranza che mette nel nostro cuore. Abbiamo ascoltato in preghiera: noi preghiamo nel nome di Gesù, nostra speranza di gloria. È importante, fratelli, avere questa aspettativa. È un cambiamento che deve essere operato non dall'uomo. Non cambieranno i nostri pensieri solo perché ci convinciamo che poi il credente non deve essere afflitto. Ce ne sono tanti nella parola di Dio. Non serve guardarci intorno. Forse sarebbe più facile, ma guardiamo a quello che è scritto nella parola. Quanti uomini di Dio hanno vissuto afflizioni, scoraggiamenti, allontanamenti. E in ogni circostanza Dio è andato a raggiungerli. Ci possiamo ricordare dei nomi più famosi, ci possiamo ricordare di Davide, ci possiamo ricordare di Anna, ci possiamo ricordare di Giacobbe, che dirvi? Ci possiamo ricordare di Pietro, dei discepoli che erano chiusi, segregati in qualche luogo, col timore che venissero anche loro perseguitati. La persecuzione era già in atto, Ma Gesù entra a porte chiuse e dice a quegli uomini: pace a voi. Non può farlo stasera il Signore con la tua vita, renderti libero, pienamente libero. Gloria a Dio. Come potremo noi vivere questa libertà se non afferriamo questa parola? E poi al verso 8, in modo specifico, l'ho anche sottolineato, perché qui il Signore mette sulle labbra di Paolo, nella sua penna in modo particolare, questa grande verità: quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, perché mancano di fede. Ora, se vuoi essere libero, veramente libero, hai bisogno di avere più fede. E allora noi stasera, certi che il Signore è qui in mezzo a noi, è vero? Gloria a Dio, siamo certi che il Signore è in mezzo a noi. Gli possiamo chiedere più fede. Per avere certezza di quella libertà che ci fa sentire non più condannati perché siamo in Cristo Gesù. Benedetto sia il suo nome. Liberi, ovviamente, non possiamo considerarci tali se lo facciamo secondo le nostre regole. Quanti ce ne sono che dicono: ma io mi sento una persona libera, vivo la mia vita come voglio io, faccio quello che voglio, nessuno mi mette dei limiti. Chi ragiona così sta correndo un grave pericolo, lo sappiamo, no? Questa non è libertà, è un inganno. È l'altra tavola imbandita, tanto per intenderci. È la possibilità di sentirsi capaci di fare ogni cosa. Ah, ma la Bibbia dice che io posso ogni cosa. Ma posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E c'è una bella differenza. E noi come credenti, fratelli, abbiamo la necessità di afferrare questa verità. Liberi. È una bella parola la libertà. Se noi facciamo un passo indietro per un istante a 70-80 anni fa, noi in Italia non avevamo una certa libertà di poterci radunare come stiamo facendo stasera. Parlare dell'Evangelo significava essere non solo perseguitati, ma correre il rischio della vita. Oggi questa libertà la dovremmo afferrare a piene mani, ma tanti invece si prendono altre libertà. Si prendono la libertà di fare secondo il proprio cuore, di farsi guidare dal cuore, dai sentimenti. Ed ecco perché ci sono difficoltà nel vedere delle anime che sinceramente aprono il proprio cuore a questa libertà. In questi altri versetti che seguono, in modo particolare dal verso 9 fino al verso 11, l'Apostolo Paolo mette in evidenza delle cose che sono delle condizioni di Dio, non delle condizioni umane. Voi però, dice il verso 9, non siete nella carne ma nello spirito. Quindi si rivolge alla Chiesa, si rivolge a noi. Non siete nella carne ma nello spirito se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. È un'analisi che dobbiamo fare questa sera. Sono veramente in Cristo Gesù? Lo Spirito di Dio abita veramente in me? Quante volte lascio spazio al Signore di operare nella mia vita? Quando mi trovo davanti a situazioni complicate, lascio veramente al Signore libertà di azione? Continuo ancora con un altro sé. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. C'è un'evidenza che dobbiamo necessariamente notare. Continua con un altro sé. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Ecco che la legge del peccato e della morte lascia il posto alla legge dello Spirito. È una legge particolare. Nicodemo voleva capirla questa legge. Quali regole governassero questa legge? Andò di notte a Gesù a cercare di capire qualcosa. Così è chi è nato da spirito, dice Gesù. Se ne ode il rumore del vento, ma non si sa né da dove viene né da dove va. Chi è nato da spirito si lascia guidare dallo spirito. E noi stasera, per sentire questa libertà, Vogliamo permettere al Signore che ci faccia abbandonare dal cuore quel sentimento di morte, quel sentimento di continua condanna, quel sentimento di rassegnazione. Non so se hai mai provato di questi sentimenti, ma sono terribili, perché da una parte tu vorresti credere di più, dall'altra parte c'è questa tensione interna e il nostro cuore è sempre più combattuto nel vedere che davanti a noi, fratelli, parliamoci chiaro, non ci sono risultati, non ci sono evidenze di questa fede che avanza. Vediamo solo ostacoli, e un ostacolo dopo l'altro. Dov'è questa libertà? E a volte anche quando siamo al culto, è vero che troviamo difficoltà nel pregare, è vero che abbiamo difficoltà nel metterci in comunione, anche nel leggere un passo. A volte anche il pastore, quando sbaglia di nominare il verso da leggere, ci troviamo e non sappiamo che cosa fare. Ma quando poi apriamo la parola e cominciamo a confrontarci con quello che troviamo scritto, fratelli, qui c'è un messaggio per noi stasera. Il Signore ci vuole liberi. Vuole che la libertà tu la pratichi ogni giorno della tua vita, che tu avverta questa libertà. È necessario ed è urgente che i credenti si sentano liberi, perché lo sono in Cristo Gesù. Gloria al nome del Signore. Alcuni invece mettono i propri sé davanti al Signore. Ah, Signore, se mi guarisci io ti servirò. Signore, se mi esaudisci su questa mia richiesta, Signore, io farò qualcosa in più per te. Se. Io credo che stasera ci bastano i sé che il Signore ci ha presentato, ce ne sarebbero altri. Ma davanti a questa parola, davanti a questa evidenza, davanti a questa domanda che il Signore ci rivolge, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi, noi fratelli abbiamo bisogno di pregare. E voglio dire, Signore, dammi qualche certezza in più, che io sono veramente libero e che tutto quello che mi accade intorno, anche se è difficile, è pesante, può comportare magari qualche combattimento nel mio cuore, realizzo che tutto questo, Signore, non mi appartiene, perché io sono morto con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per questa libertà, fratelli, dobbiamo ricordare chi è che ha pagato perché l'anima nostra fosse riscattata. So di non raccontarvi qualche cosa di nuovo, ma so che questo ci serve da ricordare, perché anche domattina al nostro risveglio ci ricorderemo che Cristo ci ha resi liberi. Amen. Alleluia. La conclusione di questo brano ci parla in modo aperto. Paolo parla alla Chiesa di Roma, il Signore parla a noi stasera dicendo così: dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Nel dire che noi nei confronti delle cose di questo mondo, terrene, carnali, non abbiamo nulla più a che fare, non c'è un debito che ci tiene legati. È vero che i debiti ci tengono legati. Chi di noi ha mai contratto un debito? Se non l'avete fatto, Dio vi benedica. Insomma, io però penso che almeno qualcuno di noi ha qualche debito. È un legame. Il debito è un legame. Sei legato a quella situazione finché il debito non è pagato. Poi nel mondo dell'economia si dice che c'è la liberatoria. Alla fine di aver pagato il debito, aver saldato tutto quello che bisogna dare alla controparte, viene rilasciata una liberatoria. Viene rilasciata una carta su cui è scritto: quel tale non ha più nulla a che vedere con me. Il debito è stato pagato interamente. Gloria a Dio. Gloria a Dio, fratelli. Se noi prendiamo gli esempi della nostra vita quotidiana e non li vediamo solo sotto un aspetto negativo, un aspetto sterile, e vediamo che anche lì il Signore ci vuole insegnare qualche cosa, noi stasera ce ne andremo più consolati a casa. E realizzeremo, fratelli, che quella liberatoria già è stata firmata. Gloria a Dio. È Gesù che ha pagato per noi. Siamo liberi dalla carne. Anche se siamo magari vincolati alla carne in quanto alle difficoltà fisiche, malattie, problemi. Dicevo all'inizio, sicuramente più di noi, ognuno di noi questa sera ha una lista da portare al Signore, presentare situazioni difficili, sicuramente situazioni di malattia, sicuramente situazioni di sofferenza. Ma fratelli, siamo liberi da questa carne per Cristo Gesù. Per Gesù. Si parla di debiti. Così dunque, fratelli, non siamo più debitori alla carne, perché vivete secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Quali sono queste opere del corpo? E con questo concludo. Sono quelle opere che ci fanno vedere Dio solo come un giudice, che punta il dito, che condanna, che emette sentenze, che sta lì a stabilire quello che hai fatto, quanto male è stato fatto. Dio non ragiona così. Ecco perché ha mandato Gesù. Ecco perché Gesù questa sera ha lasciato a noi il Consolatore ancora una volta. Ecco perché Gesù dice: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché sia con voi per sempre. Lo Spirito Santo ancora stasera vuole rendere libero qualche cuore. Forse c'è qualche motivo, qualcuno in mezzo a noi che si porta dietro qualche debito con la propria anima, si porta qualche colpa. E anziché di confessarla a Dio, arriva sempre a questo punto del culto che si nasconde. Nasconde questo debito, nasconde questa urgenza. Fratelli, non so quanto tempo abbiamo a disposizione. Non so quanto tempo ancora il Signore ci lascerà su questa terra a valutare se siamo liberi oppure no. Ma certo è che questa sera, nella presenza del Signore, mentre stiamo per pregare Dio, noi vogliamo andare al Signore e realizzare che la nostra preghiera, offerta a Dio nel nome di Gesù, ci libera da ogni peccato. Ci libera perché quel peccato è cancellato. Quella colpa, quel risentimento, quella condizione che ti tiene legato alla tua vita carnale, alla tua vita umana, questa sera può essere liberato se tu preghi e dici: Signore, rendi veramente libero il mio cuore, rendi veramente libera la mia vita. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Colui che ha un debito, questo non lo può avere. Se c'è qualche debito che questa sera devi presentare al Signore, sappi che la liberatoria è già firmata. Gloria al nome del Signore. Se qualcuno sente qualche debito nel proprio cuore, non penso a quelle cose che ti fanno dire: Signore, sono mancante perché mi consacro poco, realizzo poco. No, io parlo di quelle colpe che noi ci addebitiamo annullando il sacrificio di Gesù, dicendo: Signore, questa mia colpa è troppo grande, questa mia mancanza, Signore, non è colmabile. Non vogliamo dimenticare il sacrificio di Gesù. La liberatoria è già firmata, il debito è stato condonato. Io e te stasera, se vogliamo essere veramente liberi, dobbiamo dire: Signore, grazie, perché tu non sei un giudice, ma sei il mio Padre. Gesù ci ha fatto conoscere Dio, che sembrava il padrone del cielo e della terra, pronto a giudicare e a condannare gli uomini, come il Padre nostro. È la preghiera che Gesù ci ha insegnato. E da quel momento noi siamo stati liberi di andare a Lui e dire: Signore, grazie per quello che hai fatto per me. Chiniamo il capo, preghiamo insieme. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia.